canzoni. Prego.
Sì, grazie Santa e un saluto a Sergio Bellavita. Buongiorno Sergio.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie alla disponibilità innanzitutto, Unione Sindacale di Base, insomma alcuni spunti interessanti qui in studio anche con me Francesco Spadaro per approfondire alcune questioni. Potremmo partire dalla votazione al Senato che ha di fatto vanificato, annullato la possibilità di porre sotto referendum i voucher del nostro paese, ma forse è più interessante partire dalla presentazione di un'inchiesta che avverrà questo fine settimana qui a Roma, un'inchiesta sul lavoro in fabbrica in Italia, la grande fabbrica, e soprattutto concentrarci su alcuni dati che ci hanno un po' colpito Sergio, no? Da questa inchiesta emerge ad esempio che l'Italia sia il secondo paese per produzione manifatturiera d'Europa, con un numero di addetti, di lavoratori, di operai di poco inferiore alla Germania, e già questi due dati ci mettono un po' in difficoltà perché fotografano una realtà che, dati alla mano, condizioni dei lavoratori, salari, livelli occupazionali, no, ci fa capire che forse qualcosa non funziona. Non so se tu vuoi darci una tua interpretazione, una tua lettura di questi dati partendo dalla situazione reale delle fabbriche in Italia.
Sì, intanto l'inchiesta è un'inchiesta molto importante, erano anni che non si affrontava il tema della nuova composizione di classe nei luoghi di lavoro e soprattutto anche del ruolo che viene assegnato all'Italia nell'ambito della divisione internazionale del lavoro. Da questo punto di vista, come ricordavi, emerge con nettezza il fatto che l'Italia non è un paese post-industriale, non è un paese non manufatturiero, che c'è un'occupazione significativa, che c'è una produzione altrettanto significativa. Il problema è che, diciamo, siamo nel pieno di un processo di svalorizzazione in realtà, nel senso che pur mantenendo questo ruolo di assoluto primo piano, però c'è una fase di parcellizzazione del ciclo produttivo, quindi la catena del valore che ha condotto con sé anche il processo di esternalizzazione, di frammentazione dei processi produttivi, con un'aggressione formidabile ai diritti dei lavoratori che è in parte anche conseguenza di questo processo, è un processo un po' sinergico purtroppo. Quindi il lavoro operaio non è solo lavoro operaio classico, perché ci sono anche da questo punto di vista processi di riproletarizzazione di alcune figure che tradizionalmente potevano essere considerate, diciamo, non operaie, e quindi che si ritrovano invece in una condizione spinti verso il ribasso, diciamo. Quindi è un'inchiesta molto importante, perché è chiaro che la mappatura è il quadro, un'analisi precisa di quella che è la situazione del tessuto produttivo di questo paese è molto importante se si vuole mettere in piedi un'iniziativa sindacale che sia adeguata, che abbia come obiettivo la riunificazione del mondo del lavoro a prescindere, diciamo, dal colore del camice o dalla tuta che si indossa, perché mette al centro la ricostruzione dei diritti, la difesa e la valorizzazione dei salari. Quindi è molto importante l'inchiesta e ci serve davvero, soprattutto nella fase congressuale, ma nella fase in cui anche post congressuale, che sarà anche più impegnativa vista la crescita di USB nel lavoro privato.
Andiamo un attimo, parto da una tua considerazione che ci trova assolutamente d'accordo, no? L'Italia non è un paese post-industriale, e quindi però quali sono le differenze, le condizioni? È chiaro che le condizioni dei lavoratori in Italia almeno appaiono, correggimi se sbaglio, diverse da quelle dei lavoratori in Germania, no? Utilizziamo sempre questo metodo di paragone. Da dove nasce quindi questa differenza, visto che a livello di importanza, di quantità e livello di produzione più o meno non siamo così distanti, no? Quindi questa narrazione dell'Italia che ha abbandonato la fase industriale è una narrazione tossica, ci viene da pensare. E le differenze dove sono? Semplicemente, no? Tragicamente in una condizione di trattamento dei lavoratori in Italia, o forse sono anche gli altri elementi che vanno a contribuire a una differenziazione poi di livelli di qualità, insomma, di condizioni proprio di vita dei lavoratori?
Sì, allora intanto parte di questo processo ha toccato, diciamo, riguarda direttamente le classi dimensionali di impresa, che non è un dato irrilevante per un'analisi corretta, nel senso che la Germania è un paese che ha ancora una grande impresa industriale e questo evidentemente determina il fatto che sia per quei lavoratori ha dei benefici di derivazione contrattuale superiori alla media dei lavoratori delle piccole imprese. L'Italia continua a essere un paese appunto che assolutamente non è post industriale ed è azzeccata la definizione di questa narrazione tossica che per tanti anni ci accompagna in tutta una serie di sconfitte e di arretramenti, molte volte anche che utilizzano a pretesto questa narrazione tossica per dire che il mondo è cambiato. Quindi la differenza con la Germania è innanzitutto riguarda la grande impresa e il ruolo che queste imprese hanno a livello globale. L'Italia ha la crisi ancora oggi della grande impresa, nel senso che la frammentazione ha colpito soprattutto la grande impresa, per cui un tessuto industriale di dimensioni più piccole, penso all'Emilia Romagna dove siamo cresciuti molto, la media delle imprese occupa, considerata una grande impresa, già un'azienda che ha 500-600 dipendenti, 800, mentre nel passato la grande impresa occupava 10.000, parlavamo dell'ordine di migliaia di lavoratori. Un'altra differenza tra Italia e Germania riguarda, e anche qui è parte della narrazione tossica, il fatto che in Germania comunque a fronte di questa supremazia assoluta sul terreno industriale ci sia una condizione di diritti tendenzialmente superiore a quelli dei lavoratori che sono in Italia. In parte è vero, ma in parte non è così, perché in Germania a partire dal 2003 con l'introduzione dei mini jobs e il rafforzamento di questo strumento di lavoro, di cosiddetto lavoro atipico, che ha consentito alle aziende di avere larga parte di lavoratori con salari più bassi e condizioni lavorative peggiori, è alla base del cosiddetto miracolo economico della Germania. Quindi in realtà i processi di precarizzazione sono del tutto simili a quelli che stanno vivendo anche i lavoratori italiani, quindi a differenza dei lavoratori tedeschi, i lavoratori italiani, buona parte dei lavoratori che ha goduto di una contrattazione di conquista, di crescita per tutta dagli anni 60 fino agli anni 80, adesso negli ultimi 10-15 anni sono costantemente sotto attacco, quindi in un processo che abbiamo chiamato di desindacalizzazione, di restituzione di tutto quello che avevano guadagnato e portato a casa, strappato con le lotte importanti di un ventennio, un trentennio. Questo è un processo che in Germania è meno presente, perché è meno presente l'iniziativa, è meno presente il sindacato, è stato meno presente il sindacato conflittuale, molto più presente il sindacato invece tra virgolette che codeterminava insieme alle imprese i processi, quindi in qualche modo sono stati vissuti con un conflitto da assolutamente diverso, o senza conflitto in Germania, processo di questo tipo. Tutto viene scaricato sulle nuove figure, si parla molto del carrellista della Volkswagen che guadagna più di 2.000 euro al mese, ma poco si dice sui milioni di lavoratori mini jobs che lavorano anche, di cui una parte non piccola lavora anche per Volkswagen e tutta l'industria automobilistica, e questi lavoratori evidentemente non hanno gli stessi salari che hanno i lavoratori appunto portati a modello della Germania,
chiarissimo.
Ciao Sergio, sono Francesco.
Ciao Francesco.
Scusami, volevo tornare un istante all'inizio del tuo intervento, quando parlavi di composizione di classe. Volevo chiederti, ma quanto secondo te il lavoro migrante, degli immigrati, può incidere sulla categoria operaia, una nuova categoria operaia che si sta formando qui anche in Italia? Parlo di non soltanto dell'agricoltura, bracciantato, ma anche di grande distribuzione e via dicendo. Cosa puoi dirci di questo?
Guarda, io penso che il lavoro migrante, così come l'avevamo connotato un po' di anni fa nella stagione dei movimenti in cui c'era la fase di costruzione del protagonismo del lavoro migrante, sia ancora oggi un settore decisivo per la ripresa delle lotte. Faccio un paragone che per certi versi è un po' azzardato, ma ci sta. le lotte, le grandi lotte delle fabbriche, dei metalmeccanici, ma non solo, che sono state in Italia negli anni 60 e 70, nel nord Italia soprattutto, sono partite, il motore è stato il lavoro migrante, in quel caso era il lavoro migrante dal sud Italia verso il nord, cioè sono state le condizioni soggettive di chi pagava un prezzo doppio, la condizione di fabbrica e la condizione di lavoratore strappato al suo paese, costretto a vivere in condizioni ultra precarie di vita, sono state la molla anche per cambiare in profondità un sindacato che invece parlava il dialetto del nord ed era ostico rispetto a, diciamo, ad aprirsi alle nuove soggettività. Questa carica di ribellione, questa rabbia per questa condizione è stata decisiva per le lotte di quegli anni e io penso che possa essere decisiva anche oggi. In parte nella logistica lo vediamo già che è così, almeno nel nord, perché la logistica, buona parte della logistica al sud è fatta da lavoratori del sud e non da lavoratori migranti, nel senso non italiani, non nativi.
Sergio, in chiusura parliamo un attimo della questione voucher. Il Senato ha approvato, insomma, ha votato per l'abrogazione del provvedimento dei voucher, diciamo, per abbreviare il provvedimento che introduceva i voucher, disattivando così di fatto il referendum proposto da CGIL. Una tua valutazione su questa questione.
Allora, intanto una valutazione su tutto il pacchetto che la CGIL, sì, aveva preparato per il referendum. All'epoca, quando si era discusso, io ero ancora componente del direttivo nazionale CGIL, mi ero contrapposto alla scelta non tanto del referendum quanto invece di alcuni quesiti particolari che non volevano in realtà smontare l'impianto del diritto del lavoro, diciamo, per come era stato riscritto, ma semplicemente accompagnare la proposta della CGIL alla Carta dei diritti, che non è esattamente il ripristino dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Ad esempio l'articolo 18, la CGIL nella sua Carta dei diritti non propone tucur le stesse modalità così come erano tutelanti nell'articolo 18 con la RINT che era piena. Prende atto invece di un mondo ultra precario e decide di dare diritti anche ai lavoratori autonomi, quindi è la fine di una lunga battaglia, se mai l'avesse fatta davvero fino in fondo, rispetto a contrastare il lavoro atipico, il lavoro precario, e riportarlo nell'alveo del lavoro subordinato. Detto questo, che spiega anche perché, diciamo, il quesito sull'articolo 18 poi in realtà non sia stato approvato. La vittoria, che, diciamo, dal punto di vista formale per la CGIL, quantomeno d'immagine, sulla cancellazione dei voucher c'è ed è innegabile, ma è una vittoria di Pirro, perché la cancellazione dei voucher ha lasciato un vuoto che verrà colmato, e non solo verrà colmato, ma addirittura si ha l'intenzione di riprendere vecchie tipologie contrattuali mai utilizzate fino in fondo perché erano un po' rigide come lavoro a chiamata, e di introdurre anche in Italia i mini jobs di cui parlavo prima, che ormai in Germania sono riguardano appunto dai 6-7 milioni di lavoratori dipendenti. Quindi una vittoria di Pirro, perché non è una vittoria sul terreno sociale, è una vittoria semplicemente d'immagine con la cancellazione dei voucher, ma il governo sta già studiando insieme alle parti, e qui Gentiloni fa, diciamo, una piccola discontinuità con Renzi, perché Gentiloni ha riaperto il dialogo con CGIL e CISL, quel dialogo che non è più neanche concertazione ma è persino peggio, diciamo, a livello quasi di complicità, per poter dare risposte alle imprese che hanno protestato, Confindustria ha protestato sull'abrogazione dei voucher, e potergli consentire di utilizzare il lavoro precario con una riduzione dei costi. Faccio presente che i mini jobs così come in Germania, prevedono il fatto che tutta una serie di oneri indiretti, che però sono salari effettivi per il lavoratore, non vengano riconosciuti, e quindi una sorta di paga globale. Tutto ciò che comporta questo per i salari dei lavoratori e la condizione. Insieme a questo, anche il lavoro a chiamata, hanno intenzione di modificare il lavoro a chiamata, rendendo rendendolo più flessibile lo strumento, senza tenere il lavoratore a disposizione dell'impresa e garantendo un minimo di 400 giornate lavorative nel triennio. E quindi in realtà questa operazione del governo non è un'operazione che reintroduce dei paletti a tutela del lavoro garantito e stabile, ma semplicemente è un macchiaggio, insomma, per un nuovo attacco e un nuovo sfondamento invece rispetto a tutto il lavoro precario che ancora c'è, che sempre di più intacca il lavoro cosiddetto stabile, insomma.
Bene Sergio, grazie, molto chiaro la tua analisi, grazie e buon lavoro, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi mille. Ciao a tutti.
Ciao.
Ringraziamo Sergio Bellavita, Unione Sindacale di Base.